prima di parlare di nuovo con Danilo della trasferta, abbiamo un altro graditissimo ospite con noi, un grande laziale e soprattutto un grande amico della nostra trasmissione, l'avvocato Gianluca Mignogna. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i razziali in ascolto.
Oh, fantastico, fantastico. Allora abbiamo tante le cose di cui parlare, quindi andiamo veramente a ritmo sostenuto. Io volevo partire innanzitutto proprio con un parere da parte tua per la partita di stasera, perché sarà fondamentale. Noi ne stiamo parlando dalle 8 di questa mattina, quindi abbiamo già detto molte cose. Io volevo sentire direttamente il tuo parere, perché sarà probabilmente uno snodo cruciale. Inzaghi ha detto che non è decisiva, ma è chiaro che vincere stasera ti riporterà a una dimensione che ti avevano un po' strappato con le partite, soprattutto in cui abbiamo subito torti evidenti contro Fiorentina e Torino in primis.
Beh, Inzaghi, come al solito, non soltanto un grande tecnico, ma è anche un grande analista, è verissimo. È diventata, l'hanno fatta diventare una partita cruciale, perché se avesse i punti cui stati effettivamente sul campo, probabilmente il risultato di stasera sarebbe meno influente. Avendo ingiustamente perso parecchi punti per colpe altrui, la partita di stasera diventa decisiva, perché se si vince si resta al gruppo delle prime. Se dovesse andare male, le cose si complicano un pochettino.
Questo indubbiamente. Parlando proprio invece di quella che è l'iniziativa di queste settimane, che ha veramente raccolto tanta attenzione sulle pagine dei quotidiani nazionali, delle radio, delle televisioni, tu hai promosso assieme all'avvocato Pasquale Trane una class action per mettere insomma l'AIA, l'associazione arbitri e in generale chi gestisce la situazione proprio arbitrale, di fronte alle responsabilità dopo quello che è accaduto contro il Torino. Noi volevamo sapere come sta procedendo questa iniziativa, quante sono state le adesioni fin qui raccolte e quali saranno i prossimi passi che porteranno poi, dopo l'organizzazione e la chiamata raccolta, all'azione, per capire quali sono i margini su cui si può intervenire.
Ma io dico nettamente, temevo un pochino l'effetto natalizio, quindi pensavo si bloccasse un po' la cosa, perché sai, tra un panettone e l'altro, che i tifosi in qualche maniera potessero mettere un po' da parte certe iniziative. Invece no, c'è stata una grandissima adesione, perché avevamo fissato l'obiettivo delle 500 firme e invece questo obiettivo è stato ampiamente non solo raggiunto ma anche superato. Stamattina siamo oltre le 600 adesioni. Ricordiamo che questa class action è assolutamente gratuita ed è una cosa importantissima, perché rientra nelle cosiddette azioni collettive, cioè quelle che permettono a persone che vantano gli stessi diritti o diritti omogenei, come dice il codice, di poterli azionare con un'unica causa e non con singole cause personali. Siamo contentissimi ovviamente, ma a questo punto l'appetito viene mangiando e speriamo che questi numeri aumentino ancora di più. Abbiamo deciso di lasciare aperta la possibilità di aderire fino alla Befana, per cui lo dico agli amici in ascolto, ecco, continuate a farlo, ed è semplicissimo, perché basta scrivere alla mail aquila1915@libero.it. Ripeto, aquila1915@libero.it. 1915 chiaramente è a numero e non a lettere.
Diciamo proprio, guarda, aquila1915@libero.it, così non c'è
perfetto,
possibilità.
Perfetto. Ecco, poi la Befana chiuderemo chiaramente i conti di queste lesioni, e stiamo cercando e concordando una location adeguata per poter incontrare tutti gli aderenti. Ovviamente il mio studio e quello di Pasquale Trane, per quanto insomma belli, accoglienti, non potrebbero ricevere una mole così importante di persone contestualmente. Stiamo cercando un posto che ci possa ospitare per poter espletare in quella sede le formalità che si espletano ogni volta che si inizia una causa, cioè la compilazione della modulistica, le spiegazioni che verranno richieste, la firma dei mandati e quant'altro. Certo. Dopodiché si parte anche perché riteniamo che non debba passare troppo tempo tra gli eventi nefasti arbitrali a cui abbiamo assistito e l'azione vera e propria. Quindi insomma, è tutto imminente. Credo che ci sarà un comunicato comunque all'inizio settimana che verrà diramato proprio per fare il punto della situazione meglio e mettere nero su bianco queste cose che stiamo dicendo in sintesi stamattina.
Benissimo, ma dove si può arrivare secondo te con un'azione di questo tipo? Perché è una domanda che ci fanno in tanti amici anche all'ascolto nei giorni scorsi, dicono sì, una class action, c'è anche chi si è informato su cosa si tratta, anche grazie poi ai tuoi interventi e in generale a quello che si è detto. Però proprio concretamente, perché poi a noi piace spesso arrivare al punto, una volta
Certo.
partiti, chiaramente più le adesioni sono numerose, più l'effetto è importante. Già si è arrivati a buon punto, l'hai detto tu, già centinaia di adesioni. A quanto punti, a quanto puntate di arrivare per partire, quindi come numero ideale, e soprattutto qual è secondo te il risultato concreto che si può ottenere?
Il numero di A l'abbiamo già raggiunto, lo dicevo prima, erano le 500 adesioni,
Perfetto.
ora siamo sopra. Chiaramente tutte quelle in più che dovessero arrivare, e noi ci auguriamo che sia così, sono benvenute perché chiaramente ci andiamo a scontrare con un potere forte, quindi se anche noi siamo forti, compatti, numerosi, potremo controbilanciare questo potere. È ovvio che sarà un'azione complessa, non sarà semplicissima, sarà la prima volta al mondo che verrà fatta la class action nei confronti di un ente erogatore di servizi calcistico, quindi una primizia assoluta. Noi la SIAE siamo pionieri un po' in tutto, lo saremo anche in questo. L'obiettivo finale è quello di intanto far accertare l'illegittima applicazione del VAR nelle partite Roma-Lazio, Lazio-Fiorentina e Lazio-Torino. L'obiettivo principale è certamente più difficile, è quello di far annullare per via ordinaria, quindi dal giudice ordinario, l'attività arbitrale e gli atti arbitrali, compresa l'omologa della partita che segue alla registrazione arbitrale. Non vado oltre perché è un discorso praticamente complicato, che credo che in radio sia un po' difficile da fare, ma ecco, con questi concetti credo di aver spiegato abbastanza qual è il margine dell'azione. Se poi non l'ho fatto, dimmi tu.
No, 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 anzi, sei stato molto diretto, perché addirittura parlando di annullamento della partita fai capire quali sono i grandi margini e poi soprattutto come il cliente deve essere rispettato, perché poi chi paga un biglietto spesso viene considerato solo una mucca da mungere, tante volte dalle istituzioni
Bravissimo,
calcistiche, e ora
bravissimo, bravissimo.
anche insomma che si affermino anche i diritti di chi partecipa all'evento sportivo e non solo i doveri. Questo è un nostro
Ma
cavallo di battaglia. Sì.
i laziali secondo me, ecco, sono veramente stanchi di subire e pretendono rispetto. I laziali pagano biglietti, abbonamenti, mini abbonamenti, pacchetti pay TV, singole partite, come tutti gli altri tifosi, aderiscono a contratti prestabiliti, quali quelli che sottostanno agli abbonamenti, ai pacchetti di pay TV e quant'altro, che generano degli obblighi contrattuali, ma generano anche dei diritti. Uno di questi diritti fondamentali è quello di vedere rispettate tutte le regole sottostanti al prodotto commerciale calcio. In primis, in questo caso, il protocollo VAR così come è stato creato e concordato.
Certamente, perfetto. Senti, per chiudere questo bell'intervento, io volevo chiederti un aggiornamento riguardo un'altra questione che ci sta naturalmente molto a cuore e che va avanti come sempre con la consueta determinazione. Adesso nel periodo delle feste c'è chiaramente un periodo di pausa, anche perché anche a livello istituzionale, tra le ferie e le varie situazioni, non arriverebbero certo risposte sotto Natale. Però c'è lo scudetto del 1915, sempre vivo nella mente di tutti i laziali, da conquistare e da far valere per i diritti di quella che è stata quella squadra. Io so che in occasione del 9 gennaio, il nostro 118esimo compleanno, ci sarà una bella iniziativa social che dovrà diventare virale e condivisa da tutti e che potrebbe quindi riportare l'attenzione ai massimi livelli, anche in un momento in cui abbiamo visto che c'è stato un altro problema con l'almanacco Panini, ad esempio, che continua a ignorare completamente anche quelle che sono poi le informazioni acquisite, come la vittoria del campionato. Persino quella, non dico del centro-sud, addirittura dell'Italia centrale, viene ignorato e quello è proprio ormai passato agli atti e non ce lo può togliere nessuno, giusto?
Stai toccando un tasto dolentissimo. Allora, nella mia famiglia, siccome sanno che sono parlato di calcio e di Lazio, tra i vari pensierini natalizi mi è arrivato anche l'almanacco Vanini. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a controllare,
esatto,
se quest'anno tante volte i signori primi si fossero ricordati che, insomma, abbiamo trovato prove, documenti, fatti inediti che hanno ricostruito quel campionato in maniera diversa, e se tante volte avessero rettificato quello che scrivono sbagliando ogni anno su quell'almanacco. E invece, purtroppo, come tu dicevi, anche quest'anno la Panini ha completamente ignorato tutto questo, ha ignorato anche il parere dei saggi che ha supportato la nostra rivendicazione, e ancora una volta classifica la Lazio del 14-15 come ferma al girone eliminatorio. Tutto questo è insopportabile. Io credo che alla Panini, adesso non vorrei aprire 300 fronti, però insomma, alla Panini prima o poi arriverà una diffida ufficiale, perché non può continuare ad ignorare le prove, i documenti, gli atti che sono stati resi pubblici, e a far finta che la Lazio non abbia vinto perlomeno il campionato centrale, ma poi, come tutti sappiamo, essendo rimasto vacante il titolo sud, in effetti poi la Lazio vinse anche automaticamente il titolo del centro sud. Allora tutto questo è sconosciuto, quindi ci hanno fatto arrabbiare per l'ennesima volta, e probabilmente reagiremo anche su quel fronte. Vedi Fabio, io ho capito una cosa, sentivo prima una parte del discorso che facevi con Danilo. La Lazio, purtroppo, abbiamo capito benissimo, quest'anno è stato l'anno della rinascita della razzialità, perché la curva si è ripresentata in massa allo stadio e alla grandissima. Vedo che in Tevere stanno rinascendo i club, l'ambiente è compatto, la società sta lavorando benissimo, Simone Inzaghi è la quintessenza della razzialità e sta rendendo felici tutti quanti noi. Però se da un lato è rinata la razzialità vera, dall'altro a me sembra che sia fortemente cresciuta l'antilazialità, e questo lo vediamo a tutti i livelli, a livello mediatico, politico, istituzionale, bancario e quant'altro. Noi non abbiamo questi poteri, non abbiamo questi agganci così forti da poter vedere l'altro lato. C'è una strada che ci rimane, che è quella giudiziaria, e io credo che se le cose non cambieranno, la strada giudiziaria sarà quella che da qui in avanti i tifosi saranno chiamati a percorrere con l'aiuto degli avvocati razziali per poter vedere tutelati i propri diritti in ogni sede. Poi, tornando allo scudetto, sì, te lo confermo, l'hashtag che avevamo promosso una ventina di giorni fa era stato sospeso proprio per protesta nei confronti della classe arbitrale. Con ogni probabilità verrà lanciato il 9 gennaio per poter festeggiare tutti quanti insieme il 118° compleanno della prima squadra della capitale, che vanta anche diritti sul primo scudetto della capitale.
Certo, certo, sarebbe il primo storico scudetto della capitale, del centro-sud, e speriamo che ci venga davvero riconosciuto. Anticipiamo, hashtag significa che ci sarà una giornata intera di condivisione dello scudetto 15, quindi una frase che poi sarà comunicata da voi del comitato promotore per lo scudetto, e tutti dovranno condividerla, Facebook, Twitter, Instagram, basterà la condivisione dell'hashtag, non bisogna fare nulla ma far vedere poi che i lazzi sono tutti uniti e compatti e ricordano questa causa e la sostengono per portare veramente il primo scudetto della capitale in bacheca. Grazie anche al tuo fantastico lavoro, Gianluca, quindi noi ti ringraziamo tantissimo per quello che fai ogni giorno per noi laziali, per il tuo lavoro, per la tua amicizia, e ti facciamo veramente un grande augurio di buon anno per un fantastico 2018.
Ma io devo ringraziare alcune persone. Non so se conosci un certo Fabio Belli.
Sì, un po' problematica come persona. Sì.
Non è vero, ragazzi, Fabio Belli in questa avventura è stato veramente, non so come chiamarlo, un amico, un fratello, un collaboratore grandioso, così come è stato grandioso l'operato del collega Pasquale Frane del Centro Studi 9 gennaio 1900. Ognuno ha fatto la sua parte. La famiglia Felci, Emiliano Foglia, sono tanti quelli che hanno lavorato, che da solo non ce l'avrei mai fatta. Quindi grazie a tutti, tanti tanti auguri di buona fine e buon inizio a tutti. Ti lascio con una piccolissima frase che butto lì: mi auguro che questo hashtag venga condiviso anche da Roma Capitale, perché a proposito di istituzioni abbiamo visto le istituzioni capitoline battersi tanto per lo stadio di Roma. Al sottoscritto è stato promesso che istituzioni di Roma Capitale si sarebbero battute anche per lo scudetto del 15, che sarebbe il primo anche della città, quindi un orgoglio cittadino, e invece purtroppo non ho sentito mezza parola spesa per questo titolo. Quindi mi auguro che questo hashtag lo vorrà colpire anche l'istituzione comunale di Roma.
E sarebbe giustissimo, sarebbe giustissimo, ma vigileremo anche su questo. Grazie Gianluca, un grande abbraccio,
grazie,
un saluto.
Grazie a voi, buon anno a tutti.
Grazie all'avvocato Gianluca Mignogna.
L Radio, il tuo essere quotidiano.